Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Le aggressioni di Israele contro la Siria rivelano la natura disumana di questo regime. Pastoran, nave da guerra oceanica, si unisce alla flotta della Marina. Nord Stream, nuovi dettagli sullo yacht presumibilmente collegato al sabotaggio dei gasdotti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi venerdì 10 marzo 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam. Buone abitudini. Grazie, a tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha condannato con la massima fermezza i reiterati atti di aggressione da parte del regime israeliano contro la Siria, affermando che le aggressioni rivelano la natura selvaggia di questo regime. Il capo della diplomazia di Teheran, in visita di due giorni in Siria, ha fatto le osservazioni nel suo incontro con il presidente siriano Bashar Assad. Il funzionario iraniano ha individuato il più recente attacco aereo israeliano contro l'aeroporto internazionale di Aleppo, città nord-occidentale della Siria. Ha affermato che l'attacco riflette anche le preoccupazioni di Israele per il disgelo dei rapporti tra Siria e paesi arabi che dopo anni che passano dalla guerra al terrorismo in Siria stanno tornando uno dopo l'altro a ristabilire le relazioni con Damasco, il governo siriano del presidente Bashar Assad, che nel suo incontro con Abdollahian dal canto suo ha apprezzato ancora una volta il sostegno della Repubblica Islamica al popolo siriano, ha auspicato una maggiore cooperazione tra due paesi in diversi settori. Pastoran, una nave da guerra oceanica, si è unita alle forze navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica insieme a 99 nuove navi da diverse classi. La nuova nave è stata inaugurata nel sud del paese. Il comandante, il maggior generale Hossein Salami, il comandante del contrammiraglio della Marina dei Pastoran, Ali Reza Tangsiri, ed un gruppo di ufficiali militari erano presenti alla cerimonia di inaugurazione della nave da guerra Shahid Mahdavi e altre 99 navi a Bandar Abbas, porto dell'Iran meridionale. La nave da guerra oceanica è lunga 240 metri, larga 32, pesa 14.000 tonnellate, ha una capacità di carico di 41.000 tonnellate. La nave da guerra è stata equipaggiata con radar FACED Array tridimensionale, missili mare-mare e mare-aria, sistemi di comunicazione avanzati per la guerra elettronica e missili da crociera con una portata di 700 km è in grado di trasportare elicotteri e droni. Nord Stream sul caso dell'attentato terroristico ai gasdotti nel Mar Baltico emergono nuovi dettagli. La nave su cui i sabotatori avrebbero trasportato gli ordigni esplosivi è il velivolo Andromeda con base nel porto di Brege sull'isola di Rügen, lo scrive il giornale tedesco Spiegel, citando fonti nel dipartimento. Secondo Spiegel, il Bavaria Grusser 50 di 15 metri è stato noleggiato da persone non identificate tramite una società di noleggio di Rügen. Il giornale tedesco ha anche pubblicato una foto dello yacht. Secondo il giornale, la nave ha iniziato il suo viaggio dal porto di Rostock-Warnemünde, dopodiché ha attraccato per un breve periodo di porto di Wick, situato nel nord dell'isola. In precedenza, l'ufficio del procuratore generale federale tedesco ha dichiarato al sito Sputnik che dal 18 gennaio al 20 gennaio 2023 ha perquisito una nave senza specificare il suo nome in relazione ad un contratto di noleggio sospetto. L'agenzia ha anche confermato che la nave in questione potrebbe essere stata utilizzata per il trasporto di ordigni esplosivi per minare Nord Stream. Secondo l'ufficio del procuratore non ci sono sospetti sui dipendenti della società tedesca che ha noleggiato la nave. Cambiamo pagina. Le forze israeliane hanno sparato o ucciso tre giovani palestinesi durante un ultimo raid militare nella città vicino alla propria Jenin, in Cisgiordania occupata, l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, citando fonti locali, ha riferito che una speciale unità militare di Tel Aviv ha fatto irruzione nella città di Jabba giovedì mattina, ha aperto il fuoco contro un veicolo palestinese all'ingresso della città. Tre giovani erano a bordo dell'auto, sono rimasti uccisi durante l'attacco. Sono stati identificati Ismail Fahuri, 26 anni, Nayef Malaisha, 25, Ahmed Fashafa, 22. Le truppe sioniste hanno anche arrestato un cittadino palestinese dopo aver saccheggiato la sua abitazione durante l'incursione. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, è arrivato a Tel Aviv mentre sono in corso proteste di massa che hanno condizionato il programma della sua visita nei territori occupati. Appena atterrato a Tel Aviv, continueremo a lavorare a stretto con Israele per rafforzare la stabilità regionale, contrastare le minacce comuni, ha twittato il segretario alla difesa americano al suo arrivo. Il capo del Pentagono è stato accolto dal collega israeliano Galant. Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu è appena volato in elicottero all'aeroporto Ben Gurion, dove dovrebbe incontrare Austin. Questo dopo che i manifestanti che si oppongono alla riforma giudiziaria voluta dallo stesso Netanyahu hanno bloccato il suo accesso all'aeroporto di Ben Gurion. È di 7 morti e 8 feriti il bilancio di una sparatoria in un tempio dei testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. Attentatore era un ex membro. Giovedì sera, 9 marzo, un uomo ha sparato nella mischia durante una riunione della chiesa che, secondo la stampa locale, si trova nel quartiere di Altersdorf della città tedesca. Fra le vittime anche diverse donne. Due testimoni hanno detto di aver sentito sparare 12 colpi. Mohammed, andiamo in Afghanistan. Mohammed Dawood Musami, il governatore della provincia settentrionale di Balkh, nominato dai talebani, è stato ucciso. Altre due persone sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba a Mazar-e Sharif in Afghanistan. Appunto, l'attentato è avvenuto nell'ufficio del governatore. Mohammed Dawood era appena arrivato nell'edificio, poi è successo proprio attacco. L'attentato non è stato ancora rivendicato, ma le autorità sospettano che possa essere opera del Daesh, ISIS, il mostro creato dagli Stati Uniti che dopo il fallimento del progetto diciamo del terrore in Siria e in Iraq ha portato i suoi militanti in Afghanistan, ha aumentato le sue operazioni terroristiche da quando i talebani hanno preso il controllo a Kabul, agosto 2021, all'indomani della fuga delle truppe americane e quelle della NATO dal paese martoriato. Tra gli obiettivi del Daesh in Afghanistan vi sono pattuglie talebane e membri della minoranza sciita afghana. Armi ad alta precisione a lungo raggio, aeree, marittime e terrestri, compreso il sistema missilistico ipersonico Kinjal, hanno colpito elementi chiave dell'infrastruttura militare ucraina, le imprese del complesso militare industriale, nonché le strutture energetiche le riforniscono. Così il ministro della difesa russo ha annunciato che l'attacco missilistico in Ucraina è stato eseguito come risposta rappresaglia alle azioni terroristiche delle forze di Kiev nella regione di Brinsk lo scorso 2 marzo. Sempre secondo la difesa russa, l'esercito di Mosca ha raggiunto l'obiettivo e ha colpito tutti i bersagli disegnati. Il dicastero ha specificato che a seguito dell'attacco i siti di base di veicoli aerei, pilotaggio remoto d'attacco Ucraina sono stati tutti distrutti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Francia, proteste contro riforma pensioni, sindacati chiedono incontro con Macron. In una lettera rivolta all'Eliseo, i sindacati francesi chiedono al presidente Emmanuel Macron di essere ricevuti a causa della situazione legata alla riforma delle pensioni che ha portato a scioperi di massa in tutto il paese. Secondo loro, i sindacati, il silenzio del capo di Stato e del governo davanti allo sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni rappresenta un serio problema democratico e può portare ad una situazione che potrebbe diventare esplosiva. Data l'urgenza della situazione e la serietà delle sue conseguenze, le organizzazioni professionali chiedono incontro con lei, si legge nella lettera dei sindacati a Macron. La stampa francese scrive: il rappresentante ufficiale del governo francese, Olivier Véran, aveva dichiarato che Macron non era pronto ad un incontro con i sindacati sullo sfondo degli scioperi. Martedì in Francia sono iniziati proteste di massa in quasi tutti i settori economici, compreso quello dell'energia e dei trasporti, contro l'aumento dell'età pensionabile. I sindacati hanno annunciato di voler mettere in ginocchio l'economia francese per spingere il governo di Macron a rinunciare al progetto di legge. Inoltre, il 7 marzo hanno avuto luogo dimostrazioni contro l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, anche queste in tutto il paese. Secondo il Ministero degli Interni francese, alle manifestazioni hanno preso parte 1.200.000 persone. In molte delle dimostrazioni sono iniziati scontri dei manifestanti contro la polizia. Il primo ministro francese, Elisabeth Borne, ha presentato il 10 gennaio un disegno di legge che prevede di aumentare l'età pensionabile nel paese in Francia e di annullare i regimi speciali per una serie di professionisti. Secondo questa, il governo inizia a aumentare l'età pensionabile di 3 mesi in un anno dal 1 settembre 2023. In questo modo, entro il 2030, l'età sarà di 64 anni. I sindacati francesi parlano di mobilitazione storica al termine della sesta giornata di proteste contro la riforma delle pensioni che si è tenuta in tutto il paese. Il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro ha contato 3 milioni e mezzo di persone, di cui 700.000 solo a Parigi, mentre il Ministero dell'Interno ha contato in tutto 1,5 milioni.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, anche questa settimana vi presenteremo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro programma. Anche oggi continueremo con l'interessante tema del senso di responsabilità sul lavoro. Abbiamo detto che il lavoro offre a tutte le persone che lavorano la straordinaria opportunità di contribuire a produrre insieme alle prestabilite un bene di inestimabile valore rappresentato dalla qualità delle relazioni che si stabiliscono con le persone con cui si interagisce nella lavorativa. Questo bene che proprio in quanto bene relazionale può essere prodotto solo dalle persone che si incontrano a motivo del loro lavoro. Contribuisce da un lato all'interno del loro luogo di lavoro a creare comunità di lavoro e all'esterno ad alimentare di fiducia, lealtà, trasparenza, rispetto e stima reciproca tra i colleghi. L'impegno a produrre questo bene richiede di presentarsi al lavoro con un atteggiamento fatto di grande attenzione non solo al compito da svolgere ma anche alle persone con cui si interagisce, ossia alle loro esigenze e aspirazioni. Queste, nel caso dei rapporti con i collaboratori, possono essere esigenti di ascolto, coinvolgimento, valorizzazione, supporto tecnico, sostegno emotivo e molto altro ancora. Infine, la responsabilità verso il lavoro può e deve esplicarsi in una continua e lungimirante ricerca di ciò che contribuisce al bene collettivo, ossia fare del luogo di lavoro un'organizzazione efficiente, competitiva, disciplinata, innovativa, allo stesso tempo capace di mantenersi vitale e di rispondere nel migliore dei modi alle attese dei suoi molteplici membri.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Vediamo ora che cosa significa in concreto per chi lavora in un ente e in un'azienda contribuire a tale funzionalità al di là dell'impegno e a svolgere il proprio lavoro con professionalità, con passione, ma allo stesso tempo cercare di costruire relazioni positive con tutti. Significa in generale darsi carico del bene di tutti e non dei propri interessi personali, cioè prendere l'iniziativa nei limiti delle proprie possibilità e opportunità di interazione nei gruppi di lavoro di cui si fa parte nelle riunioni di lavoro, nei contatti con i colleghi per promuovere responsabilmente il bene di tutto il gruppo di lavoro, dando la precedenza agli interessi collettivi anziché al proprio interesse personale. In altre parole, tutte le persone che collaborano a svolgere meglio un determinato lavoro, nella misura in cui la prestazione individuale si svolge con e per altre persone, è evidente che qualità della prestazione e qualità delle relazioni interpersonali nella vita di lavoro incidono direttamente nel buono o cattivo risultato che otterrà il gruppo nel suo insieme. Concludendo, possiamo dire che in un ambiente lavorativo più le persone si collaborino in modo responsabile e con la massima attenzione, più l'ambiente di lavoro diverrebbe efficace nel realizzare l'obiettivo a cui mira di raggiungere. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!